Popolaroid, istantanee sonore per l'estate.
Avete mai visto la luce delle 5:30 a Milano in primavera? Non potete dire niente di questa città, ma forse nemmeno di questo mondo. C'è un intervallo minuscolo tra quando se ne va il buio e quando ricompaiono i colori, pochi secondi di cambio turno che rendono tutto sagomato a mano, un modellino sgranato come una foto antica. Dura poco, però dovete stare attenti. Il semaforo tra McMahon e Viale Monteceneri invece dura una vita e mezza.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, eccoci a una nuova Popolaroid, il programma che trasforma le parole dei libri o i testi delle canzoni in scatti fotografici immaginari. Come sempre al microfono Basilio Santoro, quello della Pecar Bedda, che insieme alla moglie in questi ultimi 2 anni vi ha deliziato con i suoi pani cunzati, mentre Tiziana con i suoi arancini. Io dico arancini perché sono di Messina e cannoli. Mentre qui al microfono di Radio Popolare mi trasformo in book jockey e divento Basil Buzz. Questa notte Popolaroid sarà dedicata a Milano, che da ieri, con i rientri dalle vacanze, si sta riprendendo i suoi ritmi. L'incipit che avete ascoltato all'inizio è tratto da Pesci piccoli di Alessandro Robecchi, che voi conoscete benissimo visto che con Piovono Pietre è stato protagonista qui a Popolare. L'idea di questa puntata l'ho avuta grazie a Tiziana. Lei è una grande lettrice di gialli. Per anni è stata in fissa per il commissario Montalbano di Camilleri. Sa più parole in siciliano lei che io, che sono nato ad Acquedolci in provincia di Messina ma cresciuto a Milano. Quando è morto Camilleri ci è mancato poco che si vestisse di nero portando il lutto. Una tragedia. Devo dirvi subito che personalmente i gialli non mi appassionano più di tanto. Anche se a onor del vero gli sceneggiati in bianco e nero di metà degli anni 60 del commissario Maigret, a me ragazzino di quegli anni, mi piacevano assai, e poi da adolescente ho amato tanto il tenente Colombo. Comunque qualche Camilleri e Simenon me li sono letti. Detto questo, ritorniamo all'idea di questa puntata che mi ha dato Tiziana. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, che a quest'ora di notte mi piace immaginarti nel tuo lettone con la cuffietta in testa ad ascoltare Popolaroid. Bene, tu invece devi immaginare me e Tiziana uno a fianco all'altra nel nostro lettone. Ti ricordi la sitcom Casa Vianello? Nella scena finale con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello a letto? È lui che legge, o almeno cerca di leggere, la Gazzetta, e lei che ripete il famoso tormentone: che noia, che barba, che barba, che noia. Ecco, ora immagina noi. Io però non ho in mano la Gazzetta, ma indosso una cuffia di quelle Bluetooth e vado in cerca di musica da Spotify per le mie Popolaroid, mentre al mio fianco Tiziana legge il suo giallo di turno.
settimana scorsa era appunto Pesci piccoli di Robecchi. A un certo punto mi toglie dall'orecchio un auricolare della cuffia e mi legge l'incipit che vi ho letto nell'anteprima e mi dice che avrei dovuto fare una Popolaroid dedicata a questo libro. Alessandro Robecchi scrive da Dio e racconta Milano splendidamente, ha concluso, e ha proprio ragione. Quella descrizione di Milano mi ha così colpito, e tanto, che come spesso faccio, quando mi capita qualcosa che mi colpisce, inizio a unire i puntini, come il famoso unisci i puntini della settimana enigmistica, che poi Tiziana tiene in bagno e fa ogni mattina. E unendo così i puntini, ecco il disegno che mi appare. Raccontare una Milano attraverso le parole di Robecchi. Proprio in questi giorni, dopo le vacanze, che si sta riprendendo i suoi ritmi, questa città. E così ultimamente ho passato ore e ore a sfogliare le pagine di tutti i gialli di Carlo Monterossi per cercare tra le righe angoli di Milano. E Tiziana i gialli di Robecchi ce li ha tutti, belli, allineati nella libreria in ordine di anno di uscita. Sono ben 10. Dal 2014 ad oggi Alessandro per la Sellerio ne ha sfornato uno l'anno. Io ovviamente non ho avuto il tempo di leggermeli tutti e quindi mi sono messo a scorrere velocemente le pagine con lo sguardo cercando di catturare angoli di Milano. Sono sicuro che qualcosa mi è sfuggito, ma per questa notte quello che ho trovato può bastare. E allora, dopo tutte queste parole, come si diceva una volta alla radio, bando alle ciance, iniziamo questa Popolaroid che ho chiamato La Milano di Robecchi e che nonostante quello che sta diventando, io questa città la amo ancora, anche se sono nato in Sicilia. Poi alla fine della puntata vi racconto come ci sono arrivato nel 1958, l'anno in cui Domenico Modugno ha vinto Sanremo con Nel blu dipinto di blu. Avevo un anno e mezzo e anche questa è una bella storia da raccontare. E così anche scoprirete perché sono innamorato di Milano. Comunque, dicevamo bando alle ciance, e allora bando alle ciance e non potevo che non iniziare con il classico dei classici. Buon ascolto e buona visione con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano. In un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia. Eppure in questo posto impossibile tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. eppure in questo posto impossibile tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo, tu mi hai detto ti amo, ti amo.
E con il classico intramontabile di Memo Remigi siamo partiti con questa Popolaroid che ho chiamato La Milano di Robecchi. Il brano di Memo Remigi cattura l'essenza romantica e nostalgica della città che fa innamorare con i suoi angoli nascosti. Ma ci sono anche altri angoli nascosti che invece di celare storie d'amore c'erano traffici, come scrive Alessandro nella prossima pagina.
Un uomo che cammina sul marciapiede. Il suo sguardo è rivolto in basso. Scruta i finestroni dei seminterrati.
Nello spazio bianco della Polaroid, questa non è una canzone d'amore, 2014. Milano non è una città da guardare ad altezza d'occhi. Per capirla davvero bisogna guardare in basso, dove i seminterrati si riempiono di traffici, magazzini, laboratori, cucitori di borse, lavatori di tappeti, impilatori di dati informatici, artigiani rifugiati nelle cantine dei palazzi perché il negozio costava troppo o il capannone se l'è preso la banca o i dipendenti sono solo due da 20 che erano. Oppure bisogna guardare in alto, dove i palazzi del primo Novecento sono cresciuti come per levitazione, con sopralzi, propaggini verticali. Soffitte sopra il quarto piano hanno fatto da fondamenta al quinto, al sesto, a volte all'attico. Protuberanze quasi sempre assurde, architettonicamente ripugnanti, che sembrano incollate senza stile, senza eleganza. Alcune meglio di altre. Certe con il terrazzo e la vista niente male, come questa, qui, sui Navigli, là, il resto del mondo.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via, Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, poi Milano e Benfica, Milano che fatica, Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male, Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame, Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire, Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna, Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo, Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Gli sparo ma anche riprende il volo, Milano mano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
Ecco, la sua Milano, Lucio Dalla, con poche pennellate, ci ha descritto una città cosmopolita e mondana, moderna e antica, grigia e di una bellezza fiera. Cantava a Milano Sguardo maligno di Dio, Zucchero e Catrame, in cui si fa una domanda in tedesco e si risponde in siciliano. E ora andiamo a scoprire le strade di una città frenetica dove le persone corrono, si affannano, combattendo ogni giorno contro il tempo e il traffico.
Milano. Le prime luci del mattino tagliano le strade, illuminano le linee rette delle vie, i movimenti ordinati dei pedoni, i tram, le auto. In lontananza, oltre l'orizzonte, le sagome delle montagne sfiorate dai primi raggi del sole.
Nello spazio bianco della Polaroid, Tempi Nuovi, 2019. Vista da qui, a quest'ora, con questa luce che taglia come forbici, la città è un mosaico, una geometria, una scacchiera, dove i pezzi vanno al loro posto. E infatti ci vanno, con la M1, M2, M3, la viola, la gialla, i tram, con macchine e motorini. Permesso, si sposti, ma guarda come guida quello stronzo. Ah, ecco il controllore, ora la pagheranno i furbetti senza biglietto. Uno si è buttato sotto la rossa, che cazzo, a quest'ora? Bisogna essere proprio dei disgraziati però. Bus sostitutivi per San Babila, Palestro, Porta Venezia, Lima, Loreto. Qualche pedone arriverà dopo l'orario. Un alfiere lo riprenderà. Una torre lo chiamerà a rapporto. Cos'è questo ritardo? Si rende conto? Alle 9 il sole si alza ancora piano piano. Tutti sono già schierati. Pronto? Comandi? Dica! Dietro le loro scrivanie e sportelli e macchine meccaniche, uffici, scuole, officine, magazzini. Consegna entro le 10, entro le 11, ma non si posteggia, cazzo, dove lo metto il furgone? Tutto è colorato di rosso timido, ma si schiarisce presto. Vedrai, dagli mezz'ora, dagli un'ora. Che bello però col sole. Il comune ha rimontato la sagoma delle montagne in fondo a via Padova, bianche, lontane, come un sospetto di orizzonte. Bisognerebbe andare a vederle, basta poco, basta fare il giro a Piazzale Loreto prima che salgano le polveri. Ma come si fa? Non c'è tempo. È l'ora dell'organizzazione, è il momento dei tempi e metodi. Del plurale aziendale. Signorina, facciamo le fotocopie. Signorina, prendiamo quella pratica. Signorina, avvertiamo l'avvocato. Che significa signorina fai, signorina prendi, signorina avverti? Siamo una squadra, siamo sulla stessa barca. Signorina, porti pure i caffè. Ah no, questo no, questo lo dico allo stagista.
In un giorno come tanti, con il traffico nel centro, con due suore che camminano vicine in una piazza con un grande monumento, con l'americana in bar, con la moda sempre in festa, con la gente che lavora sempre troppo e una strana atmosfera di conquista, con i taxi sempre un po' incazzati e i turisti, anche loro un po' di fretta, con sempre quella strana voglia di andar via, perché altrove forse c'è qualcuno che ci aspetta. è Milano con i suoi mille dialetti, con le settimane lunghe, con gli uffici, con le abbronzature a 100.000 watt e con la vita appesa a mille sacrifici. In un albergo verso il centro ci sto io, è una finestra che s'affaccia sul cemento, mentre festeggio un anno di malinconia con la chitarra per dividere il momento. Anche qui può arrivare l'odore del mare a prendermi. Non ho niente da fare, faccio i miei soliti due passi fra i palazzi e faccio finta di star bene almeno un po', anche se dentro invece cado a pezzi. E se avrò bisogno di dimenticare, prenderò per mano l'ansia e anche la rabbia, le accompagnerò per un aperitivo al bar e al punto giusto le abbandono tra la nebbia. In un albergo verso il centro c'è una donna, vive nel lusso ma con gli occhi tristi, anche stasera toglierà la gonna per regalarla ai soliti professionisti. Anche può arrivare l'odore del mare a prendermi.
Anche la Milano cantata di Alex Britti è una città fatta di contrasti, dove la modernità incontra la storia e le luci brillano accanto alle ombre. Una Milano che si trasforma, si reinventa, ma che lascia anche tracce del suo passato, proprio come nella prossima istantanea di questa Popolaroid di questa notte intitolata La Milano di Robecchi.
Un vecchio capannone industriale, abbandonato. Sullo sfondo, in lontananza, nuovi edifici che si innalzano.
Nello spazio bianco della Polaroid, Flora 2021. Aveva affittato la struttura un anno e mezzo prima, quando il piano era solo un abbozzo scomposto. Quando tutti i pezzi erano ancora sul tavolo, come un meccano per bambini appena estratto dalla scatola. Erano i tempi in cui si chiedeva se non fosse una follia tutto quanto. Erano passati governi ed eventi storici, persino un'epidemia. Ma il piano non aveva mai smesso di camminare, ma senza fretta, ma senza soste. Aveva cercato per settimane e poi l'aveva trovato.
un capannone industriale usato come deposito da qualche ditta decaduta e decotta, che nessuno aveva voluto salvare, di cui si era persa memoria. Un affitto di 2 anni rinnovabili per altri 2. Un affare per il padrone, riuscire a cavar fuori qualcosa da quel posto, intanto che aspettava il ridisegno della zona. Ma sì, sarebbe arrivata anche lì la città luccicante, avida di metri cubi, bastava aspettare. Zona ad alta valorizzazione, ottime infrastrutture, doppie corsie, persino un tunnel. Soltanto si erano dimenticati quel quadratino di 900 piantato sulle mappe ad arginare le sorti luminose e progressive di Milano. E infatti era ancora un piccolo labirinto di vecchie fabbriche, difficili da destinare a nuova vita in tempi brevi, con gli affari fermi, la crisi, la recessione. Non gli era sembrato vero di trovare qualcuno che pagasse per il suo rudere.
Vincenzi nel foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che non si apre più. Vincenzi l'hai guardato la fabbrica, come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e là. Fatica. E dentro là. Che ieri sto Milano qui, sto Rivera che ormai non mi gioca più. Che tristezza, il padrone non c'ha neanche. Sti problemi qui. Vince. La fabbrica, Vincenzina, va bene alla fabbrica, e non sa. Vita giù in fabbrica non c'è, se c'è com'è.
Vincenzina è la fabbrica. È una delle più belle canzoni di Enzo Iannacci. Il testo è stato scritto con Beppe Viola. Iannacci e Viola sono personaggi che aleggiano nella Milano raccontata nei gialli di Robecchi, che stiamo celebrando qui questa notte in questa Popolaroid. Un'altra canzone che racconta la Milano delle fabbriche, dei sacrifici e della vita semplice ma intrisa di malinconia e fatica. Come la fatica è quella dei barboni che trascinano i loro carrelli dei supermarket con la loro misera roba.
Un barbone che spinge un carrello del supermercato lungo il marciapiede. I suoi scarponi logori e sdrucciti sembrano sorrisi sdentati. Il suo sguardo è perso nel vuoto.
Nello spazio bianco della Polaroid, Dove sei stanotte? 2015, Sellerio Editore. Spinge con piccoli strappi nervosi un carrello del supermercato che si incastra malamente nelle fessure del marciapiede. Traballa, si inclina. E lui si inclina anche lui, e anche lui, come i sacchetti e gli stracci nel carrello, sembra lì per cadere da un momento all'altro. Ha scarponi vecchi, uno aperto sulla punta, che sembra un sorriso sdentato. Il suo sorriso invece non c'è, e non si vede, perché la barba è lunga. E l'odore, l'odore non è che ti invoglia ad avvicinarti per controllare. Poi se il barbone è vecchio, sorride o no, non è cosa che interessi a qualcuno. Quel quartiere lì e il romanticismo a base di clochard sono parecchio lontani tra loro. Gira in zona da qualche giorno, pioggia o sole. E siccome piove spesso, perché aprile è il più crudele dei mesi, ma anche questo maggio non scherza, è spesso zuppo e fangoso. Domicilio. Sotto il cavalcavia di Viale Lucania, ma meglio i due gradini della tintoria di Via Monpiani. È chiusa da 2 anni. Il vecchio è morto e la vecchia è tornata al paese. In quel posto lì non ci vogliono andare nemmeno i cinesi. La serranda è arrugginita e ammaccata e sono sbiadite anche le scritte Latinos e Mirko Suca. Ma è un posto prezioso perché il negozio ha 2 scalini davanti che possono essere sedia, divano, letto e persino una chaise longue all'occorrenza nella città del design. E in più si vede bene tutta la via e benissimo i portoni del 6, dell'8 e del 10 se ti sporgi un po'. Così il barbone si siede lì, accosta al muro il suo prezioso carrello pieno, si appoggia alla serranda e guarda nel vuoto. Sembra che guardi nel vuoto. Fa così da 4 giorni e smette di piovere. No, ricomincia. È uguale.
Qu'est-ce que c'est? Ma mi veri quinta? Tu me amis? Che era andata a fare il bagno su stradun per andare all'idroscalo. L'era lì e l'amore lo colpì, e il portaviscar del tennis e il parlava de perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Portaviscar del tennis e il gavio a 2 stebun. L'era il primo meraviglia perché l'era un barbun. Un bel dì che la drea parla de per lui, l'aveva vista passa bianca e rossa che pareva il tricolore, ma per lui lei stava un più di parla. E il portaviscar del tennis e il parlava le perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il portaviscar del tennis, è il gamme a due de bois. Era il primo me la via, perché l'era un barbon. Un bel dì, vicino che possa camminare una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù e domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Lo Scalo lo conosce? Sì, Lo Scalo, conosci, so dove è Lo Scalo. Lo accompagno io, Lo Scalo, però vedi su camici sulla macchina, l'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, mi. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non l'ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Lo Scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nella spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per Lo Scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Non sono mai stato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma. Un piacere che me la sa giochi, che anche a me mi guovi il mio grande amore. Prova minima, senti roba de barbo, è il portaviscar del tennis, è il parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il portaviscar del tennis, e il gamma due c'è buono, era il primo meraviglia, perché era un barbo. L'han trobat sota el meix de cartó, que han guardat ell per el vanissi, que han tocat que pareva que el dormiva. La sesta que era de barbo,
eh sì, non potevo che non fare il bis con gli Annacci in questa puntata speciale dedicata a Milano attraverso le pagine dei gialli di Alessandro Robecchi, ambientati appunto qui in questa città. Milano Iannacci l'ha cantata molto e anche con, come abbiamo sentito, in dialetto. Questo barbone della zona Forlanini ha portato a Enzo Iannacci la notorietà del grande pubblico, perché nella sua prima comparsa in televisione questa canzone ha fatto storia. Era il 1964, Mike Bongiorno conduceva la trasmissione La Fiera dei Sogni, quando apparve come ospite un giovane cantante sconosciuto, spigoloso, dall'aria strana, attonita, che si mise a cantare a squarciagola El Portaviscar del tennis. Enzo Iannacci in quel momento lì ha folgorato l'intera Italia. E ora continuiamo con la prossima istantanea, e in questa si intravede la sagoma di San Siro.
Carlo Monterossi è fermo accanto alla sua auto parcheggiata in un angolo di piazza Axum. guarda con aria indagatrice verso un bar. Sullo sfondo lo stadio di San Siro, le ville immerse nel verde e più in là le case popolari.
Nello spazio bianco della Polaroid, Torto Marcio 2017.
29 minuti dopo, Carlo posteggia come Vallanzasca su un angolo vietatissimo di Piazza Axum e cammina verso il bar di scommettitori, di tifosi quando c'è la partita, di perdigiorno spesso e di lettori della Gazzetta sempre. Anzi, quelli che bevono lì la sanno a memoria. Ghezzi invece ha attraversato due o tre mondi. Dalle case popolari, in un paio di chilometri a piedi, ha percorso vie di buon ceto medio, poi di appartamenti signorili, poi di ville di lusso, perché zona San Siro contiene tutto questo. Ma del resto anche nella Parigi di Zola, piena di pezzenti, non si andava dalle Halles a Palazzo Reale in 10 minuti?
Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta se lei c'è stata o non c'è stata. E lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, ha tanto freddo, schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni, una ragazza che tu sei. sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno più.
Eh sì, capolavoro immortale questa Luci a San Siro. Nei suoi 4 minuti di durata, tutta la poetica malinconica, nostalgica, che ha reso Roberto Vecchioni uno dei più grandi autori del nostro paese. E ora, dopo che Roberto ha celebrato a suo modo Milano, eccovi la prossima istantanea dedicata a Milano, scaturita dalle pagine dei Gialli di Alessandro Robecchi.
Un uomo è seduto alla finestra, ha i gomiti appoggiati sul davanzale. Osserva dall'alto il cortile di un palazzo popolare. Le aiuole sabbiose al centro, le scale si susseguono definite dalle loro lettere. C'è una popolazione multietnica. Due donne con il velo parlano vicino al cancello. Dei ragazzotti fumano accanto a motorini parcheggiati in un angolo.
Nello spazio bianco della Polaroid, Torto Marcio 2017. Ora il vice sovrintendente Ghezzi, occupante abusivo di alloggio popolare, uno che potrebbe essere sgomberato a manganellate dai suoi colleghi, avvicina l'unica sedia alla finestra, si mette a cavalcioni con lo schienale che gli tocca il petto e appoggia i gomiti sul davanzale. Vede dall'alto le aiuole sabbiose in mezzo al cortile. Conta le scale, dalla A alla L, 10. Osserva il via vai, è mezzogiorno e c'è una certa animazione. Vecchi, pensa, tutti vecchi. Li vede arrancare per il cortile, entrare nei portoni, trasportare sacchetti e borse della spesa, salutarsi come se si conoscessero da una vita. E probabilmente è così. I ragazzini saranno a scuola, quindi non può sapere quanti sono e quanti abbasseranno l'età media, ma probabile che chi ha meno di 15 anni lì dentro non sia nato qui in Italia, intende. Due donne velate, una con un semplice foulard è coperta integralmente da un drappo nero. Chiacchierano vicino al cancello d'ingresso. Il resto sono suoni da cortile popolare e odori, anche si sente che qualcuno cucina. I ragazzotti del calabrese fumano seduti in un angolo dove sono posteggiati moto e motorini. Di notte, sempre alla finestra, il cortile è quasi deserto, ma vede lo stesso qualche movimento furtivo. Tre neri, molto neri, escono dalla porta dell'interno D e prendono delle scale che scendono nelle cantine. Poi uno sta lì fuori e gli altri due escono dal cancello principale. Tornano dopo qualche minuto con una cassa e la portano giù per quelle scale dove l'altro fa sempre da sentinella. Poi i due tornano fuori e se ne vanno tutti e tre. Ghezzi pensa che devono essere gli africani di cui gli ha detto quello là, il poliziotto del commissariato San Siro. E in effetti sì, è evidente che lì ci sono dei traffici. Ma quali? Poi si stende sulla sua branda. Le lenzuola pulite sono una consolazione, un punto per la rosa, pensa, e si addormenta come un bambino.
Culpa d'una è il Rudolf e il Caine e per me quattro amici, quattro malnati venissero insieme con bandiera e fa la guerra in Albania presso in montagna a Chapairat neger tedesco della Wehrmacht mi fai morire tu ma pensai per mancata in una imboscata pugni e pesciati de se sbatere già, nessun di quei che parla no. Il commissario ieri mattina e mi ha mandato chiamare per lì. Noi siamo qui, non sente alcun. E il mi diceva sto brutto. E il mi diceva i tuoi compari non li pigliassi senza di te. Ma se parlasse io firmo qua il tuo condono a libertà. Tu sei un fesso che sei contento di stare solo chiusa qua dentro. Sbattete se sbattete già, nessun di quei ti parla no. Sul sarà su e starà a terra, piena di nebbia, di frecce e di scritte. Su testi me, passano i tram, fracassi vita per me Milano. E che se strange mangio la sera, mi senti male, sbominga in pe, più c'è sul letto in un cantun, mi perderesi proprio nessuno. E per chi in guerra sta sulla terra, la libertà, la varna spiata. Vale, 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 40 di 40 notte, a San Vittura, ciapa e bot, dormite can. Sbattete se sbattete già, nessun di quei che fa.
E in questa puntata dedicata alla Milano raccontata nei gialli di Alessandro Robecchi, dove ci sono poliziotti, omicidi, furti, non poteva mancare anche una canzone dedicata a San Vittore, che purtroppo ha il record del sovraffollamento. E quindi Mamì, cantata dalla grande Ornella Vanoni, mi sembrava una buona chiusura. E così siamo proprio arrivati anche questa notte alla fine di questa puntata. All'inizio, cara ascoltatrice e caro ascoltatore, augurandomi che sei sempre lì con la cuffietta ad ascoltarmi, ti ho promesso che ti avrei svelato perché da siciliano amo tanto Milano. Questo amore me lo ha trasmesso mio padre attraverso un racconto che più di una volta mi ha fatto con gli occhi lucidi. Ma prima di condividerlo con te, faccio partire l'ultima istantanea.
Uno scatto in bianco e nero. In primo piano una bettoniera per fare la malta. Dietro c'è la facciata di una casa. Sul balcone del primo piano mio padre, in pantaloni da lavoro e canottiera bianca, che pericolosamente è in piedi sulla grata del balcone, con una mano è appoggiato al muro della facciata, l'altra è sul fianco. La postura è da guerriero che ha vinto una battaglia.
Nello spazio bianco della Polaroid, la mia casa, settembre 1958, Paderno Dugnano, Milano. È la fine di agosto del 1956 quando mio padre, Benedetto, emigra da solo a Milano in cerca di lavoro, lasciando a casa ad Acque Dolci Felicia, mia madre, e le mie due sorelle, Lia di 6 anni e Rosy di 3, non sapendo che ha appena lasciato me nella pancia di mia madre.
nella metropoli del nord è emigrato per fare il muratore. Dorme nella baracca del cantiere dell'Hotel Astoria in Viale Murillo, uno dei lavori dell'impresa edile dei fratelli Galbiati. In quella baracca le lenzuole e le coperte sono umide in inverno e quell'umidità entra tanto nelle ossa. E quanto sarebbe gradita in estate quando la temperatura nella baracca si fa incandescente. Quell'alloggio gratuito e quel sacrificio però permettono a Benedetto di risparmiare più soldi possibili dalla paga da mandare giù in Sicilia alla famiglia. E per risparmiare ancora di più e mandare più soldi alla moglie, si ciba di pane, mortadella e uva. A mia madre non sembra vero che ogni 10 giorni arrivano i soldi milanesi, come li chiama lei. Passano i giorni, le settimane, i mesi, un anno. Nonostante quel piccolo benessere che arriva da Milano, però Felicia comincia a sentire sempre di più il peso della solitudine nell'allevare 3 bambini senza il marito al suo fianco. Spesso è triste e piange. Di quella tristezza solitaria a Quedolcese se ne accorge mio nonno Basilio e così decide di scrivere una lettera al figlio Benedetto. In quella lettera gli dà un ultimatum: o viene a prendersi la famiglia per portarsela a Milano con lui o deve ritornare giù al paese e stare al fianco di sua moglie e dei suoi figli. Nel leggere quelle righe a Benedetto viene un groppo alla gola e così va subito dai suoi datori di lavoro, i fratelli Galbiati, e gli comunica che si licenzia. Loro rimangono stupiti, gli chiedono se ha trovato un lavoro migliore. Mio padre a quel punto tira fuori dalla tasca la lettera di mio nonno e la legge, cercando di trattenere la commozione. Finito dice: voi lo sapete quanto è il mio stipendio? Come faccio con quei soldi a mantenere una moglie, 3 figli e pagare l'affitto di una casa qui a Milano? I fratelli Galbiati, che apprezzano le qualità di quel muratore siciliano, gli propongono di prendersi uno degli appartamenti di una palazzina che stanno finendo di costruire in provincia di Milano, a Paderno Dugnano. Quella sarà la sua casa. Per l'affitto non deve preoccuparsi. E così, il 4 ottobre, in quell'autunno del 1958, la famiglia Santoro si riunisce vicino alla città con il Duomo. Incredibile, no? Che in quegli anni in cui a Milano spesso si vedevano i cartelli "non si affitta ai terroni", i fratelli Galbiati, milanesi doc, invece hanno regalato una casa a mio padre, regalando a tutta la sua famiglia un futuro, qui, a Milano. Ed ecco perché ho amato e amo questa città. Anche se ora, però, ve lo confido, il mio sogno è quello di Tiziana e di ritornare in Sicilia e andare a vivere a Stromboli. Intanto la nostra bedda ce l'abbiamo e si sa che le ape car sono regine nelle strade strette dell'isola. Ed è proprio tutto. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.